Time to play the game! It's all about the game, and how you play it.
All about control,
and if you can take it.
All about your debt,
and if you can pay it.
It's all about pain,
and who's gonna make it.
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la 16ª puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Lions, Colorado.
Io sono Alberto Cantù, smattevelate, abbastanza preoccupato, Ema. Ciao intanto.
Buongiorno, quando registriamo per come... è giorno per me.
No, per una volta è giorno per entrambi, perché cosa sono le 7:15 della sera qui, quindi da te mattina prestino
sono sì quasi le 11 quando praticamente sì, voi ci ascolterete per me tra 22 ore, però ho detto no,
quindi c'è
per,
ancora,
no,
c'è...
Detto, sbagliato, ci ascolterete per me stanotte a 1 di notte, quindi detta vabbè, complicato,
c'è, diciamo che comunque è qualche ora prima del coprifuoco
più o meno. Sì, salve, io mi sono dovuto rinchiudere nelle montagne del Colorado con la scusa che la mia ragazza ha comprato casa qui sulle montagne, perché a Denver c'è il coprifuoco per tutte le proteste che ci sono per ora dopo la morte di George Floyd. Visto che siamo in tema, due parole mi ero pure espresso riguardante quello che era accaduto prima ancora che successe il caso di George a Patriots Reign, e dicevo che il problema era il problema razziale è un problema molto grande negli Stati Uniti, e non che non ci sia in Italia, però qui è davvero tanto sentito, proprio, cioè noi la schiavitù non l'abbiamo avuta mai, qui invece ancora la guerra civile non ha risolto praticamente nulla. E poi sulla questione delle proteste non voglio andare poi nel politico, però posso dirti con certezza assoluta che la maggior parte di queste persone che stanno facendo tutto quello che vediamo delle proteste, che sono diventate atti vandalici, vengono da gente che in realtà non sono neri, non sono lì a protestare, sono gente che va lì a fare bordello, tantissimi sono white nationalist. Quindi destra estrema, ma molto estrema, e sono quelli che vengono da
tanti
altri
sono
stati,
ma...
sono anche poliziotti che si mettono, c'era uno che era con la maschera antigas e l'ombrello e che l'hanno scoperto, quindi...
No ragazzi, sapete sono... dove posso reperire della giustizia sociale?
No, ma c'è anche da dire che ci sono tantissime proteste molto pacifiche che non si vedono, ce n'è stata una Boulder molto molto tranquilla e nessuno ovviamente ne ha parlato, perché quando c'hanno i giornali devono vedere, come dire, se vedono fumo e vedono fiamme, loro si triggerano perché fanno più click eccetera eccetera, non pensando che questo poi porta un sacco di cose a Trump. Ma torniamo a cose un pochettino più...
Posso dire la mia, Ema?
Vai,
dai. Brevemente. No, perché non sapevo neanche se fosse il caso di parlare, alla fine, chiaramente noi non siamo un podcast di politica estera, non siamo un podcast di politica, quindi siamo un podcast di football, però siamo un podcast di football americano e non possiamo far finta che il paese in cui ovviamente tu vivi, ma al quale comunque io... dedicato tanto del mio tempo, cioè tanto il mio investimento personale riguardo a cose, avvenimenti di quel paese, anche al di là del football se vogliamo, e però io non so cosa dire, perché non credo che stia a me dirlo, nel senso che io nella mia vita non ho mai trovato una situazione di venire discriminato per nessun motivo, quindi non so cosa si provi, forse magari tu in quanto studente meridionale,
io me ne sono beccate di robe,
emigrato al nord, sai, puoi già avere quella percezione. Io sia per il fatto che comunque vengo da una zona abbastanza privilegiata d'Italia, ma anche quando mi sono trovato a vivere all'estero, soprattutto in Francia, non ho mai subito episodi di discriminazione di nessun tipo, nemmeno i più leggeri, quindi non sta a me parlarne. Chiaro che chi mi conosce magari anche solo su Twitter sa quali possono essere le mie posizioni anche politiche. Io la cosa che però volevo dire, Emma, è quella appunto di stare zitto. Perché io ogni volta che vedo queste cose ho in mente il cartello posto da Malcolm Jenkins, la safety degli Eagles. E prima, quando la polemica era ancora su Kaepernick, sull'inginocchiarsi, quindi uno stadio ancora più ridicolo, permettetemi di dire, di non, c'è un tentativo ancora più ridicolo di non guardare il problema, quindi il perché la gente manifesta, ma il come, lui aveva questo cartello scritto "You are not listening", non state ascoltando. Il punto non è la gente che distrugge i negozi, il punto non è la gente che si inginocchia, il punto è che quel paese dalla sua fondazione praticamente ha questo problema gigantesco che non ha mai affrontato, anzi non ha mai voluto affrontare, per me, perlomeno per quanto riguarda le persone che sono al potere, e queste sono le conseguenze. Non si può continuare a far finta di niente. Io invito tutti quelli che hanno avuto dei dubbi, anche legittimi, sulla legittimità della protesta di Kaepernick, sulla legittimità dell'inginocchiarsi, e ci sono queste persone, perché su qualunque forum li si vedeva, io li invito a fare un passo indietro di umiltà e dire, e perlomeno provarsi ad ascoltare la voce delle persone che questa situazione la vivono tutti i giorni. Ci sono un'infinità di documentari, di interviste, di libri. Io vi chiedo, se posso chiedervi una cosa, è non date per scontato di sapere di cosa si stia parlando, perché non lo so neanch'io, e quindi l'unica cosa che possiamo fare è ascoltare queste persone e provare a metterci un passo indietro a capire se quali possono essere le loro soluzioni a un problema che loro vivono sulla loro pelle tutti i giorni. Finito.
Vi invito a tal proposito ad ascoltare il video dello speech quando Ciambelli è stato proclamato nell'Hall of Fame. Credo che duri un minuto. C'è un punto, se mi ricordo vado a cercare, vado a ritwittare. Che è proprio che voi non state ascoltando. Sul discorso se io ho ricevuto discriminazioni, tra virgolette, razziali in quanto meridionale al nord. Non puoi capire quanti dai trentini e dai veneti, ma proprio gente che evitava di parlarmi, proprio come se fossi un muro, come se non ci fossi. Quindi conosco queste cose sulla mia pelle, sono cose bruttine. Ma, tornando un pochettino seri, guarda, anzi tolgo la canzone, quella melodica sotto, e faccio partire quella, in teoria ce la fa partire la nostra. Possiamo mettere Grammatique. Però di cosa vogliamo parlare oggi?
Vabbè, siamo in ci stiamo avvicinando alla fossa delle Marianne dell'off season.
Mancano, quindi... oggi quando registriamo è il 2 giugno, festa della Repubblica. Anzi, mi sono ricordato che dovrei chiamare mia madre perché mi ha detto di farlo. Ciao mamma, quando mi ascolti, ti chiamo. Mancano esattamente 100 giorni al kickoff.
Quindi l'attualità è, ma ovviamente sempre meno anche con questi training camp che ci sono e non ci sono.
Ma non ci sono training camp e non c'è nulla.
In realtà non sappiamo neanche se ci sarà un paese. Allora. Sarà come sappiamo a settembre, quindi no, tutto questo per dire che alla fine ci dà anche un vantaggio questo, cioè il fatto di essere meno legati all'attualità ci permette di svariare un pochino di più, toccare temi magari più astratti. Però non per questo meno interessanti.
Esatto, quindi... anche perché probabilmente faremo, se non faremo un risposta alle vostre domande ogni due settimane, avremo ogni poi ci alterniamo con gli ospiti, sarà, cioè, o probabilmente sarà una cosa del genere, o saranno tre ospiti una domanda, quindi perché la post-season è lunga, ma molto lunga. Senza XFL soprattutto è lunghissima, e senza NBA e senza altro sembra davvero brutta brutta. Va bene.
No, dai, cercheremo, Emma, di renderla il più gradevole possibile tutti insieme.
Va bene, allora, visto che oggi è giornata, c'è una post-rot per te. La sigla. E dagli studi di...
cos'è? Cologno Monzese.
Cologno Monzese, no, in questo caso è Usmate Velate numero 5. Non so quale sia il tuo cap, sinceramente.
2865, se qualcuno interessa. Okay. Magari non divulgo il mio indirizzo di casa, però...
se no ti vengono a picchiare i tifosi Saints, lo so. Va bene, allora... due domande molto veloci, che in realtà fanno parte di... di regolamento le proprio perché se un punter finisce tra pali non fa punti perché no regola che c'è questa domanda di Otello, che in realtà è una domanda che ho visto spesso fare. È una questione di come si considera la palla nel calcio. La palla quando viene calciata dal punt è in realtà morta, è una dead ball, mentre con un field goal la palla è tecnicamente viva. È tutta una questione di filosofia che hanno dietro, una questione che gli americani ci tengono. Non a caso se la palla viene puntata e cade a terra non succede niente, infatti viene a meno che non viene toccata dall'altro giocatore, a quel punto ritorna viva. Casini, però avete capito. In realtà col field goal se la palla non arriva non passa attraverso i post, perché il calciatore, il kicker ha lanciato troppo lontano, ogni tanto, quando sono davvero tipo 60 yard, mettono un ritornatore sotto i pali, con la scusa possono anche ritornare la palla. Quindi è una questione filosofica di regolamento. Però i punt non valgono, anche il kickoff. Il kickoff, se la palla passa tra i pali, prima cosa complimenti al calciatore che è riuscito a farla passare tra i pali dalle 30 yard. Quindi sono una bellezza di 80, sono 90 yard di calcio. Però niente, touchback, niente di particolare.
Ma poi fammi dire solo una cosa, poi le robe di regolamento te le lascio volentieri a te, perché non è proprio il mio forte. Veniva solo da aggiungere che in realtà c'è questa c'è una via di mezzo tra le cose che sono dette, che è il dropkick, che non fa più nessuno.
No, il dropkick è ufficialmente l'hanno ufficialmente tolto.
Appunto, c'era l'ultimo, credo che abbia fatto Doug Flutie a inizio anni 2000, perché cioè, però era una sorta di...
No, c'è stato uno dei, adesso non mi ricordo chi era, c'era uno dei kicker, uno dei punter, che in realtà doveva fare il field goal con il kick, perché il kicker si era fatto male, c'era un bordello, adesso non mi ricordo, hanno fatto il calcio iniziale, non mi ricordo chi era, l'hanno tolta tipo recentemente, davvero.
Comunque il dropkick semplicemente ricevo lo snap, faccio praticamente rimbalzare, calcio la palla di controbalzo, per usare un termine calcistico, e la faccio finire tra i pali, quello valeva.
Quello valeva. Altra domanda da Gregorio, che in realtà ce ne manda due. Perché si vedono così pochi lateral, specialmente dopo la realizzazione di un passaggio, ma è solo in casi estremi? Tu cosa ne pensi?
Beh, che la ball security è una chiave di questo sport, quindi... Ricorrere al lateral tra salvo situazioni disperate significa mettere in rischio il possesso del pallone, concedere un turnover, che è la cosa che tutti vogliono evitare come la peste, e quindi è per questo che non la si vede spesso. Detto questo, io credo che qualche fondamentale in più di passaggio rugbistico ai giocatori potrebbe servire, nel senso che ci sono obiettivamente le situazioni in cui lo si potrebbe vedere leggermente di più di quanto sia adesso. Io non credo che diventerà mai una componente costante di una qualsiasi attacco NFL, però il football dovrebbe prendere un po' di spunti in più dal rugby. Ce n'è uno, ad esempio, che fanno a Seattle, ma che riguarda il modo di placcare, che è preso dal rugby e che è stato implementato da Pete Carroll. Hanno visto che innanzitutto riduce sensibilmente il numero di concussion, e in secondo luogo è molto molto efficace, cioè riduce anche il numero di broken tackles. Quindi diciamo che in NFL potrebbero essere un pochino più di larghe vedute da questo punto di vista.
Non ho nient'altro da aggiungere, se non il gioco è talmente veloce che raramente hai il tempo di pensare di girarti e dare la palla al tuo compagno, soprattutto perché per il tipo di route che si vanno a fare molto spesso non hai nessuno accanto a te. E soprattutto dipende che tipo di passaggio hai, il cornerback ti arriva e ti stende, cioè non è neanche il tempo di fiatare, neanche il tempo di pensare di poter dare la palla. Infatti i lateral solitamente accadono che sono passaggi rara, credo che veramente poche volte, sto pensando forse la partita quella tra San Francisco e Vikings.
No, ne ha provato uno, Josh Allen, scriteriato, contro Houston ai playoff, che non c'era nessun bisogno, praticamente ha corso 10-15 yard, poi ha provato un lateral mentre era già stato placcato e per poco non va... Cioè, in realtà la partita l'hanno persa lo stesso, ma per poco non la fa neanche arrivare all'overtime. E quindi il discorso secondo me è di non chiedere ai giocatori NFL di fare cose che non fanno parte del loro skill set da quando sono ragazzini, che non hai memoria muscolare, quindi è molto difficile fare in situazioni di gioco reale.
Esatto. E un altro poi una un pochettino più tecnica. Premettendo che ho seguito la maggior parte delle partite dei Seahawks e dei Packers, ho notato che i Packers utilizzano abbastanza poco i tight end come target, quantomeno in relazione ai Seahawks che al contrario li sfruttano moltissimo. Vabbè, lista di nomi. Una domanda è seguente: sono i Seahawks che... Vedi, qualcuno qua si sta sortinizzando, ha scritto over sfruttano.
Strepitoso, l'abbiamo letta prima e ne... Sembrava uscito dalla tua fantasia, Ema.
Ma neanche... Over sfruttano davvero, ti faccio i complimenti. Sono i Seahawks che li over sfruttano o sono i Packers che li usano pochino? Qual è la normalità, il modello Seahawks e il modello Packers? Ovviamente tralasciando la famosissima e incredibile relazione tra TB12 e Gronk. Lascio a te.
Posso buttare qualche statistica, Ema, visto che...
Ma noi di statistiche ci azzuppiamo il panuzzo.
No, allora, onestamente, quando ne abbiamo parlato prima di andare a registrare, mi è piaciuta la domanda, non ho capito molto il riferimento alle due squadre. Nel senso che nessuna delle due mi sembra così ossessiva nel cercare i tight end, né i Packers né i Seahawks. Io capisco che il nostro ascoltatore magari si è fatto colpire dal numero di tight end che i Seahawks hanno messo in campo, ma questo non ha portato necessariamente ad un uso maggiore né a un numero di lanci superiore verso i tight end. Se guardiamo le statistiche dell'anno scorso, ad esempio, Jimmy Graham, contando sia i tight end dei Packers che dei Seahawks, è quello che ha avuto più ricezioni, ma siamo a 447, quindi poche per tight end di alto livello. Il secondo è Jacob Hollister, che diciamo, sono una delle sorprese dei Seahawks l'anno scorso, che in 11 partite comunque non arriva nemmeno a 350 yard. Poi Will Disley effettivamente ha avuto un infortunio pesante che l'ha condizionato, se no sarebbe stato sicuramente il giocatore più alto per numero di ricezioni e di yard su ricezione. Però queste sono squadre che raramente scendono con tante in campo. Abbiamo già fatto, io credo, diverse volte il discorso su come si chiamano i personnel, quindi il tipo di personale offensivo che mette un attacco ovviamente è identificato da due cifre. E sto guardando ora in 11 personnel i Seahawks, ci sono stati 11 personnel è un running back, un tight end e tre ricevitori. I Seahawks ci sono stati nel 73% delle azioni, che è uno dei dati più alti di tutta la NFL, credo il secondo più alto dopo i Giants. E sono schierati con due tight end in campo, quindi in 12 personnel solo il 19%, no, chiedo scusa, il 14% delle azioni, che è un dato che li porta nella metà bassa della Lega in questa classifica. Quindi non ho capito bene la domanda, perché né i Seahawks, cioè i Seahawks, né per quanto coinvolgono i terreni, né per quanti ne mettono in campo, sono un esempio da questo punto di vista. Anche i Packers a loro volta hanno giocato parecchio in 11 personnel, 60%, 20%, quindi 6% in più in 12 personnel, però anche lì né Jimmy Graham né Mercedes Lewis hanno fatto stagioni memorabili. L'unica squadra, o meglio la squadra che investe di più sui tight end, sia per presenza in campo sia per ricezioni, sono per distacco i Philadelphia Eagles, che hanno giocato il 52% delle loro azioni in 12 personnel, quindi con due tight end. Tieni conto che la squadra più alta dopo di loro è Houston al 30%, quindi c'è uno stacco insensato. Urca. Che è dovuto al fatto che hanno due tight end molto forti, che sono Zach Ertz e Dallas Goedert, al fatto che l'anno scorso facevano giocare i fattorini dell'UPS come ricevitori perché erano tutti rotti, e al fatto che comunque lo schema lo prevedeva. Però quindi è un discorso interessante quello sull'uso di tight end. Tutto sommato, occhio però a che non sempre vedere tanti giocatori diversi in campo significa che questi giocatori siano particolarmente importanti per quella squadra.
Sì, forse una cosa che Gregorio vedeva è che spesso Wilson, quando deve salvarsi perché la sua tasca collassa, è che lancia i tight end e quindi converte, le sue magie convertendo i terzi down sui tight end. Però sì, è una specie di... probabilmente, anzi, fatti statistiche fatte alla mano, un pochettino di bias, però interessante.
Ora, sai cos'è Ema? Che forse è il fatto che Hollister ha avuto una partita incredibile, credo, contro i Bucks, e Disley prima di infortunarsi ha avuto due o tre ottime partite, quindi credo che il nostro amico, magari basandosi giustamente solo su quello che vedeva in televisione, è rimasto impressionato magari dal fatto che diversi giocatori nella posizione di Talenda avessero fatto partite importanti. Quindi esatto. Ci sta assolutamente, non è che ha preso un abbaglio.
Ma se siete, ma ricordatevi, tight end Hertz prima assoluta, no scherzo, per il fantasy football. Allora, mentre per la prossima domanda io devo fare un po' di crossover. Sono stato invitato domenica scorsa, no questa domenica, due domeniche fa adesso, 15 giorni fa, dagli amici di Patriots Rain, che dove abbiamo parlato del nostro podcast. È stata una bellissima puntata, devo dire, e poi c'erano le domande degli ascoltatori dei Patriots e c'era una domanda che mi ha colpito particolarmente e ho detto, ma sai cosa, io quasi quasi la prendo e la voglio rispondere personalmente col mio compare di podcast, per quanto sia Brianzolo, è un bravo guaglione.
Looting.
Fammela andare a prendere.
Miele invece chiede, ciao a tutti, se voi foste un head coach, come strutturereste una difesa per il futuro? Costruireste una difesa che difende meglio sui passaggi per contrastare squadre come Kansas City o Dallas, oppure scegliereste giocatori per difendere meglio contro le corse per squadre come Ravens, Titans o San Francisco? Allora, io apro una...
Io ringrazio Francesco, a cui ho copiato, ho preso direttamente il podcast in maniera molto Spotify, play e falla passata. Vabbè, adesso
siamo,
il microfono.
Siamo della stessa famiglia, dai.
Sì, ma... la domanda, Gabriele, non so il tuo cognome, la domanda è interessantissima e probabilmente questa domanda prenderà i prossimi 20 minuti di podcast. Francesco è stato molto veloce a rispondere, a un certo punto ha detto... Se rispondo io, ero nel podcast e pensavo, se questa qua la rispondo io, questa di qua ci impiego almeno, faccio un monologo di un quarto d'ora. C'è questa domanda, allora, la domanda è complicata e lunga, e per questo probabilmente ci prenderemo la parte finale del podcast, o almeno una gran parte di questa puntata. Come costruire le difese? Meglio costruire contro le corse o contro i passaggi? In realtà... quasi tutte le squadre difendono molto bene dalle corse. Raramente ci sono casi in cui la defensive line non riesce a bloccare le corse, da veramente più di 5 yard per carry, molto molto raro. Ci sono quei casi particolari contro il caso di San Francisco, ma lì il problema secondo me è tutta una questione di disciplina tattica, di mancato studio di quello che la offense della squadra avversaria possa fare. E, proprio lo penso, in tutto questo faccio ripartire la musica con l'indicatore di attaccarla. Ci sono davvero pochissimi casi in cui sto pensando che le corse sono davvero... uno sterminio. Mi vengono a pensare i Ravens, ma anche lì è una questione di molto saper, di vedere tanti tape e capire come mettere in, come bloccare l'avversario, o come hanno mostrato i Chargers e i Titans negli ultimi due playoff, e come essere disciplinati per bloccarli. Il caso dei Chargers dell'anno di due anni fa, ormai di due stagioni fa, fu che misero praticamente cornerback come linebacker, erano abbastanza veloci da andare a bloccare alla Marone. Mentre i Titans furono molto molto disciplinati nel sì, io collasso sempre sulla corsa, poi c'è il mio compare che va lì e blocca la Marone, infatti poi hanno bloccati più e più volte. Ci sono poi casi estremi, mi viene da pensare a Gettleman, GM dei Giants, che in realtà ha costruito un'intera, per anni e anni, ha costruito la sua, il suo draft e la sua difesa cercando di bloccare le corse di Elliott, con risultati poi che venivano poi appallonati in aria, e quindi non ha funzionato più, ha cambiato un pochettino strategia da quest'anno. Sulla questione dei passaggi, considerato che ormai si passa tantissimo, direi che è ottimo costruire una difesa sui contro i passaggi. Bisogna prendere in considerazione anche quello che fa Belichick, per esempio, perché Belichick normalmente le squadre si costruiscono dal front to back, quindi ottimi defensive linemen, pass rusher, e poi si va cornerback e safety. In realtà quello che fa Bill Belichick è di fare l'opposto, avere cornerback incredibili, safeties incredibili, per dare per marcare molto stretto wide receiver e dare il tempo a quella defensive line che non è magari elite di avere il tempo di comunque andare a prendere il giocatore. E quindi se io fossi un GM vorrei avere tutto 5 stelle è un po' complicato, però direi che probabilmente costruire una difesa molto basata sui passaggi, perché uno scappato di casa come defensive line che è grosso, che blocca le corse, si trova sempre, anche dopo tagliato dal training camp, si trova. Non so cosa ne pensi tu.
Allora, diciamo che nel mio mondo ideale la mia difesa è quella di Bill Belichick, ma non tanto per il discorso che facevi giustamente tu sul fatto che ultimamente è passato questo approccio per cui valorizza un pochino di più la secondaria in termini di talento rispetto al front seven, ma il fatto che Bill Belichick riesce ogni anno a mettere in campo difese di altissimo livello perché sono difese flessibili, perché non fanno la differenza che diceva il nostro ascoltatore, in realtà l'ascoltatore di Petro Train, però tant'è, tra pass defense e run defense in quanto a risorse da investire. Cioè Bill Belichick è un mago nel riuscire a cambiare nel giro di una settimana il suo game plan. Se gioca contro i Ravens prova a fermare le corse, l'anno scorso non gli è andato benissimo, ok, però guardiamo cosa ha fatto contro i Rams nell'ultimo Super Bowl che hanno giocato. Se gioca contro i Chiefs ha totalmente un altro game plan. Chiaramente questa capacità è frutto del fatto che Bill Belichick, di quello che viene fatto nei training camp, negli allenamenti, perché questi giocatori devono avere un tipo di flessibilità, di capacità, anche di padronanza di fondamentali e di letture che è difficilissimo da ottenere da altre parti. Su questo ci piove poco. Quindi l'altro discorso che facevi tu, sì, effettivamente è sempre più importante difendere meglio i passaggi, ma questo cosa vuol dire? Andiamo un pochino più nello specifico. È una cosa che passa anche attraverso il personnel che metto in campo, perché prima abbiamo parlato di 11-12 personnel per quanto riguarda l'attacco. La difesa sceglie quale aspetto vuole valorizzare, posto che deve difendere sia i passaggi sia le corse in quasi tutti i down, in base anche al personale che mette in campo, perché se sceglie una 4-3, una 3-4, comunque una base defense, vorrà fermare le corse perché ci sono un determinato numero di linebacker. Se già gioca in dime, e abbiamo detto cos'è la dime in altre puntate, o in nickel o altre formazioni più leggere, allora probabilmente vuole tutelarsi un po' di più dai passaggi. Detto questo, e poi magari faremo magari proprio una puntata sui nostri, cioè potremmo fare una puntata in cui mettiamo giù la nostra formazione ideale in tutta una serie di aspetti.
Facciamo oggi praticamente il nostro fantasy football versione all star.
Sì, una cosa del genere. Però beh, chiaramente non è oggi la sede. Però il discorso che volevo fare un pochino più generale è che io onestamente, se fossi un GM, non mi preoccuperei così tanto della difesa. Cosa voglio dire? Non venitemi a scrivere nei commenti che le difese vincono i Super Bowl, l'attacco vende i biglietti. Ok, va bene, quello può anche essere vero. Però la difesa che un anno vince il Super Bowl, l'anno dopo può essere una difesa di medio livello, perché il discorso è che si vede da tutta una serie di parametri, e anche dai più banali in realtà, come la performance difensiva sia molto meno costante di quella offensiva, molto meno predittibile di anno in anno, anche a livello di singoli giocatori. C'è cornerback, una delle posizioni più difficili da valutare, perché la tua performance dipende da un sacco di fattori e tanti sono fuori dal tuo controllo. Cioè tu puoi fare la giocata della vita, difendere in modo perfetto, poi il lancio del cornerback, la ricezione del receiver è semplicemente migliore di quello che tu potevi fare, allora ci fai la figura del babbeo. Quindi il discorso era un altro discorso a livello di squadra. Ricordatevi i Bears dell'anno scorso, cioè 2 anni fa, nuovi Bears dell'85, devastanti così. L'anno scorso hanno avuto una regressione che era comunque normale. Stesso discorso per i Jaguars
2017 al 2018, ma è più difficile per una difesa essere costantemente di altissimo livello, per cui se fossi un GM cercherei di avere una difesa buona, affidabile, che non mi fa perdere le partite, però poi le partite andrei a vincerle con l'attacco. Molto semplicemente.
Vabbè, sulla questione dei Bears, per esempio, è che Fangio è andato via e hanno cambiato defensive coordinator. E Bears, Jaguars, poi un po' anche problema di spogliatoio. Mi viene da pensare per i Broncos che hanno vinto il Super Bowl, che lì è davvero trainati dalla difesa, semplicemente. Ware è andato via, poi Trevetta non ha potuto rinnovare, eccetera, eccetera. C'era anche, adesso non mi ricordo come si chiama più, la safety. Ma anche per questioni contrattuali i migliori vanno via, e a quel punto nella Happy Passing League che abbiamo per ora è meglio lanciare tanto e avere una difesa che comunque sia veloce, come non è confortevole, non mi viene il termine, che sia affidabile, ecco il termine che sono tu. Mi viene a pensare facilmente quelli che hanno fatto i Chiefs, che sono passati in un anno dalla loro 3-4 a una 4-3 molto veloce, hanno messo una safety che in realtà gioca safety, linebacker, dime, nickel, cornerback, che faceva tutto, faceva praticamente Matthew faceva praticamente difesa a reparto da solo, una ottima Chris Jones che contro le corse era una bestia, e contro le corse e anche a saltare il quarterback come pressione dal centro. E poi prendendo il caso dei Chiefs, per esempio, che hanno vinto il Super Bowl togliendo Matthew, togliendo Chris Jones, ti ricordi il nome di qualche difensore? Perché io
poi lascia stare che i Chiefs l'ho seguiti un po' di più, perché sai che c'ho la fissa per Mahomes da tempi non sospetti. Però no, a livello di grandi nomi siamo a Frank Clark, che hanno tradato
Clark,
però,
giusto,
ma però Clark hanno tradato. Sono d'accordo, perché sì, l'hanno preso, era per il suo primo anno questo che è passato, però non ha fatto una stagione memorabile obiettivamente Frank Clark, quindi sono d'accordo il tuo discorso. Visto che comunque il cap è limitato, io semplicemente ci penserei bene prima di investirne una parte troppo consistente nella metà campo difensiva, che questo poi non vuol dire che la difesa non sia importante, chiaro che è importante, però ci posso contare meno a livello di costanza anno dopo anno rispetto all'attacco e tutto qui, anche perché le difese, cioè sarà un caso che ma le difese di cui abbiamo parlato, che sono prima dei Chiefs, che sono Jaguars e Bears, cosa avevano in comune? Di avere un cieco in autostrada come quarterback, Bortles e Trubisky.
Pensavo di essere cattivo su Trubisky, però pure tu neanche...
No, allora, su Trubisky la giuria ormai si è pronunciata. Però il discorso qual è? Che questi quarterback facciamo schifo. Sono sembrati meno schifosi quando la difesa ha, per usare un inglesismo che a te piace tanto, overperformato. Nel senso che la difesa il suo impatto lo fa con i turnover. I turnover sono intercetti, sono strip sack, fumble, eccetera. E quelli sono, cioè, se tu ci pensi, già è difficilissimo per un defensive end arrivare al quarterback. Strappargli il pallone, e che poi in quel tutti contro tutti, quella mischia che si crea, andare a prendere il pallone non succede sempre, non è una variabile che puoi prevedere con costanza. Tutto questo per dire che quelle due squadre, Bears e Jaguars, hanno pensato di poter continuare appunto di puntare sulla difesa senza andare a migliorare la loro posizione di quarterback, e sono implose negli anni successivi. Tutto qui. Questo, ripeto, non vuol dire che la difesa non la devi affrontare, perché è una scemata, anzi, avere una difesa performante toglie anche stress dal tuo attacco, e soprattutto la difesa non... Però, capito, a livello di star power, di giocatori più importanti, io li vorrei avere più in attacco che in difesa.
Io avere 3 stelle in difesa non mi dispiacerebbe, però è sempre tanto il sistema, cioè su come difendi e quanto velocemente riesci a fare, ecco, quanto velocemente riesci a essere efficace. E sì, poi quindi sono d'accordo. Sto pensando ad altri casi in cui in realtà avere difese brutte, cioè avere difese che prendono 50 punti non è mai bello, questo in dubbio. Però, cioè, investire tanto nella difesa, cioè avere una difesa solo, una squadra solo defensive oriented è molto 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 rischioso.
Difficilmente funziona, anche perché vai a vedere la difesa, cioè Saxonville contro Brady alla fine sulla partita singola ha pagato. Può succedere anche il contrario, benissimo, può succedere che l'attacco in realtà cioè, si inceppi e quindi la difesa ti faccia vincere la partita singola. A me va benissimo.
Pensando al Super Bowl mai successo, per esempio. E lì la è tutta esattamente, la difesa. Però anche lì è stata costruita una super difesa, perché avevano il quarterback in rookie deal, c'erano tutta una serie di problematiche che erano facilmente risolvibili dal punto di vista salariale. Appena hanno dovuto pagare, appena hanno sminchiato con la mancata corsa, appena hanno avuto problemi appunto di spazio, la difesa è smantellata, e poi i Seahawks sono stati presi a pallonate. Sono tre anni che vengono presi a pallonate certe volte. Tampa Bay l'anno scorso. Con Winston mezzo cieco, praticamente è stata, quanto era finita? Cos'era? 48-43.
Tanto hanno vinto i Seahawks, forse supplementare addirittura.
Sì,
comunque
è una cosa,
tantissimo.
Fu un partitone. Quindi, a parte che se fossimo potessimo fare noi il ruolo del GM, saremmo milionari, e quella è una cosa molto interessante.
Sì, no, infatti guarda, l'avevo detto più volte, ma c'è una delle cose più stupide, cioè è dire, cioè sfottere, nel senso denigrare il lavoro di gente che se è lì c'è un motivo, perché è molto molto difficile, senza dubbio, soprattutto cioè allestire una squadra. Però cioè, ci sta anche indicare quando uno fa delle scelte che poi a posteriori vedi che non hanno pagato e cercare di capire perché. Poi, cioè, scusa, la sua domanda in particolare era se noi difenderemo più le corse o più i passaggi.
Esatto.
Quello, allora, detto, tendenzialmente sono d'accordo con te, non è che siamo io e te, tutte le difese stanno diventando più leggere perché gli attacchi sono più leggeri, perché vogliono passare di più. Però occhio anche a fare le orde contrarie, perché mi vengono in mente i Packers di Mike Pettin come coordinatore difensivo, che hanno giocato quasi tutta la stagione in personali leggerissimi come Nicol e Dime. E lì rischi col fuoco, nel senso che poi rischi di esporti talmente tanto alle corse che, come abbiamo visto nelle due partite contro i 49ers dei Packers, poi ti passano sopra col bulldozer, non ti fanno vedere la palla, in più hanno un'ottima difesa e finisce che ti lasciano quelle...
Ma appunto il problema lì è che non hai letto correttamente non hai visto correttamente i tape, per quanto mi riguarda, e capire come fermare quelle corse. Non giochi con un dime in personnel, quindi con un solo linebacker, se quelli corrono tanto. Metti gente un pochettino più grossa, per quanto magari perdi un pochettino il coverage, però devi riuscire a bloccarlo. Però cioè il problema è come costruire.
C'è Blake Martinez, cioè l'unico linebacker.
C'era Blake, ma meno male che se lo sono tolti. Ma chi indovina chi l'ha preso?
I Giants, giusto?
Giusto. Giusto, hanno pagato tipo 30 milioni di dollari, ma siete pazzi. Va bene. L'ultima domanda la lascio fare a te.
Ah, metti così in difficoltà, Emma. No, perché te l'avevo trovata, poi ho detto che la farà lui. Dai, allora, Andrea Beats ce l'ha fatta su Twitter, dopo essersi complimentato per il podcast, quindi grazie Andrea. Dice, rispetto alle letture pre-snap del quarterback, volevo chiedervi una mia curiosità. È l'attacco che si adatta alla difesa messa in campo, oppure le chiamate offensive sono preimpostate per forzare la difesa in un determinato schema?
Uno va in campo, decide qual è lo schema e si vede come la difesa si mette. La difesa... Allora, il gioco del football è in realtà una grande e lunga partita a scacchi molto molto violenta. Penso che nel primo tempo ci saranno sicuramente, nel primo quarto sicuramente ci sono quasi tutti gli schemi già chiamati, già decisi durante la settimana, e a quel punto la difesa in qualche modo si aggiusta dipendente quello che l'attacco ha mostrato, cosa ha funzionato e cosa no. E a quel punto è l'attacco che poi si riaggiusta. Quello che si cerca di fare è a un certo punto andare a prendere un particolare, ad esempio, un particolare match, un particolare allineamento, che ne so, tra il running back e il linebacker, o tra un certo wide receiver con un certo cornerback. Si cercano di avere movimenti tali da avere questi accoppiamenti favorevoli. Però l'attacco sceglie magari quella formazione, quello schema, dipendentemente da quello che ha giocato la difesa prima, ma non va con la cosa, ah ok, allora si sono disposti così, allora io faccio quello. Quello è il compito del quarterback, decidere nella lettura pre-snap. Cosa fanno prima è molto... Si vede cosa ha giocato la difesa nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, la settimana prima, e poi da lì si ci costruisce il playbook sempre per la partita. Poi il resto è tuning, il resto è aggiustamento. Si mettono i LED sotto le magliette, e si mette un pochettino la marmitta per farla sentire di più. Cosa dici tu?
Allora, tu hai coperto la parte più, come dire, di preparazione, e ci sa, faceva parte della sua domanda, e vorrei coprire l'altro aspetto, che fammi trovare nelle sue parole, che è... Cioè, credo che quando lui dicesse è l'attacco che si adatta alla difesa messa in campo, credo che intendesse proprio quando, cioè, chi è che fa la prima mossa, diciamo, nella tua battaglia di scacchi. Cioè, consideriamo ogni azione una battaglia di scacchi. Secondo me lui dice è prima l'attacco che entra in campo, ci fa vedere che personnel, e poi la difesa, o viceversa. Ovviamente funziona che la difesa è più reattiva rispetto all'attacco, nel senso che è l'attacco che fa la prima mossa, nel senso, e poi il defensive coordinator, in base al conto che c'è nell'addo, diciamo, dei tipo di giocatori, e in base a tutta una serie di indicazioni tratte dallo studio del film di quella squadra, portano il defensive coordinator a dire ok, mettiamo un secondo e 5 dalle loro 40. Abbiamo visto che sono in 11 personnel, quindi hanno un running back, un tight end e 3 ricevitori. Da quello che ho visto, in questa situazione di gioco, in questa posizione di campo, in questo schieramento, di solito lanciano, cercano una combinazione di tracce che li porta a lanciare centralmente. Allora mi disporrò con una difesa che mi tutelerà più sui passaggi, che mi permetterà di andare a coprire meglio quella zona che penso andranno ad attaccare, posto che se non succede quello che penso, comunque siamo attrezzati anche per difendere altre situazioni. Quindi essenzialmente va così, nella maggior parte dei casi è l'attacco il primo a far vedere le proprie, cioè il proprio personale, poi la difesa entra in campo di conseguenza. Se vi interessano questi aspetti, comunque tutti i filmati di NFL Films sul mic'd up, quindi sui giocatori e le panchine microfonate, così te li consiglio, perché ti danno un minimo di idea su quello che succede.
Per fare citazioni famose, citiamo Napoleone, che diceva, quando faceva il piano di battaglia, si manda e si vede come va. In quello che succede, poi si aggiusta.
poi comunque, ma è anche vero che l'offensive coordinator, comunque l'offensive play caller, in quella situazione di campo, di gioco, eccetera, sa già più o meno aspettarsi cosa l'avversario, quindi il defensive coordinator, ha intenzione di fare. Quindi tutta una battaglia mentale che poi diventa fisica solo al momento dello snap. E poi sulle chiamate offensive sono preimpostate per forzare la difesa in un determinato schema. Preimpostate credo che l'hai coperto tu, nel senso che ci sono tanti allenatori che nelle prime 10-15 giocate le scriptano, cioè al di là della situazione di down and distance, così vogliono proporre una serie di situazioni diverse per vedere come la difesa reagisce a ciascuna. Credo che quindi abbia risposto tu a questa seconda parte della domanda.
In realtà ha risposto Napoleone, ma dettagli. On s'engage et puis voir. Prima si ingaggia e poi si vede.
Mamma mia. Poliglotta questo ragazzo.
Anni vivere a Parigi, guarda. Va bene.
È vero che hai vissuto anche a Parigi.
Ma io non parlo più francese, il problema è quello. Se no sarei davvero poliglotta.
No, potremmo fare la peccato, perché avremmo potuto fare tutta la puntata francofona.
Ah certo, Franco, anche Franco tedesca che ci siamo, ma così tanto.
Lì no.
Portoghese incomincia a dimenticarlo pure, ma sono problemi, sono altri problemi. Va bene. Siamo arrivati circa a 50 minuti. Io direi che per questa puntata è finita. Ci sentiamo settimana prossima.
No, secondo me è meno. Occhio che secondo me è meno, perché c'è stato quel... Ora scopro l'altarino, Ema, dai.
C'è stato un momento in cui ha iniziato a grandinare fortissimo a casa di...
C'è stato un momento in cui i vostri host potevano diventare uno da due, perché ho rischiato di... Mi è fatta una tempesta che quasi quasi mi spazza via la casa, quindi ho dovuto mollare tutto per...
E nello stesso momento c'era il mio cane che urlava, come sta facendo adesso, perché sono nelle montagne e vede gli uccelli qui in giro e pensa che siano animali pericolosissimi, considerato che lui pesa 2 kg. Qualunque animale è pericolosissimo, e quindi abbaia come un disperato come adesso.
Comunque, ma tutto questo per dire che non so, magari siamo rimasti un po' corti. Cioè, il nostro obiettivo in realtà era stare sotto i 30 minuti, c'era già Marco Fregatti con il Guinness World Record pronto a vedere se ce la facevamo.
E invece no.
E invece
no.
La prossima.
Va bene. Allora, noi ringraziamo sempre The Cutting Edge per l'ospitalità e supporto. E noi ci sentiamo, in realtà adesso noi ci sentiremo su, scusa il disturbo, perché ci sentiremo tra 2 ore quando inizieremo la puntata. Quindi ci sentiamo settimana prossima. Se avete altre domande, fatecele sapere. Ci sentiamo settimana prossima. Probabilmente dovremo parlare con Giorgio per quella puntata lì.
Ma perché avremo, no? Dai, diciamolo.
Giusto. Perché quella è settimana, ragazzi, dopo ancora. Hai ragione.
Abbiamo un ospitone. Sarà con noi coach Mike Vannucci, che è un passato nei Guelfi Firenze, comunque un coach americano specializzato nell'allenamento dei wide receiver. Quella veramente non ve la volete perdere, perché lui ne sta veramente a pacchi.
Quindi puntata lenta, questa molto per preparare poi il puntatone.
Esatto, questo era tipo il filler. No, la filler calma prima della tempesta.
Però la prossima è tanta roba. Va bene.
Bueno.
Cool. Dagli studi The Bootleg è tutto, alla prossima.
Ciao ciao.